voglio ricordare il titolo che ho dato a queste riflessioni, Essere raccomandati. Romani capitolo 16, versetto 19. Dice così la parola: vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Abbiamo ricordato martedì scorso la ragione per cui l'Apostolo Paolo raccomanda questa sorella, questa donna, prima di tutto, ma soprattutto questa sorella. Come dicevo l'altra volta, al tempo dell'Apostolo Paolo, quindi nell'antico Roma, ma anche ai tempi del popolo di Israele, degli ebrei, al tempo di Gesù, la donna aveva pochi diritti, era considerata un essere inferiore, totalmente sottomessa alla figura maschile. E come diceva, ma non solo nell'antico Roma, voglio dire, come leggiamo in questo capitolo dove Paolo scrive questa epistola ai Romani, ma anche fra gli ebrei, soprattutto del sesso maschile, guardavano con disprezzo le donne. Quindi, come diceva, avere un figlio maschio era un motivo di ringraziamento e avere una figlia era un motivo di rammarico. Ecco, allora vediamo come praticamente capire anche il perché Paolo raccomanda questa donna alle cure altrui, anche se si sta parlando, no, alle cure altrui, cioè alle cure di altri credenti, di altri fratelli, perché anche nel pensiero purtroppo di tanti credenti, sia allora ma così anche oggi, c'è questo stereotipo, no? Quello del patriarcato. E abbiamo ricordato quindi il motivo per cui l'Apostolo Paolo raccomanda questa donna alle cure altrui. Non era solo per quel motivo lì, per difendere la dignità della donna, è vero? Per proteggere o metterla in onore, come dice la Scrittura, essendo un vaso delicato, ma soprattutto Paolo raccomanda questa donna non perché gli era simpatica, non perché, voglio dire, non so, aveva una certa, non so, simpatia quindi per questa sorella, o perché, voglio dire, per pietà, o possiamo mettere tante cose, ma perché, come abbiamo letto in questi primi due versetti, aveva guardato la carta d'identità di questa donna, come leggiamo in questi due versetti, lo stato di famiglia e anche il suo curriculum vitae o spirituale. E abbiamo visto martedì scorso il significato del nome Febe. Prima di tutto, che troviamo, come sappiamo, la prima cosa che troviamo in una carta d'identità è proprio il nome. Il nome perché? Perché ci parla di molte cose il nome, no? Proprio della dignità della persona. Attraverso il nome ci facciamo conoscere e le persone ci conoscono. Vedete quanto è importante ciò che è legato al nome. Ci parla del valore della persona, quindi della dignità della persona, dell'unicità della persona. E quindi il nome Febe significa, come abbiamo ricordato, soprattutto su cui si diciamo, su cui questo pensiero vuole diciamo, vogliamo dare questo pensiero attraverso questo nome, che vuol dire proprio chiaro, puro, luminoso, brillante, splendente, raggiante. Un nome, abbiamo ricordato, che ci parla di trasparenza, di sincerità, di buona testimonianza di una persona che eccella. Sappiamo che i nomi vengono dati dalla nascita, quindi non è solamente avere un nome, un bel nome e basta, ma attraverso questo nome abbiamo visto c'è un messaggio molto bello, molto profondo, molto importante. Ci ricorda la scrittura che non nasciamo, no, con queste caratteristiche, vero? No? Splendente, raggiante, eccetera. Nasciamo con altre caratteristiche che dal momento in cui quindi siamo stati partoriti, dice Davide, nel peccato, cioè il Signore, nostra madre ci ha concepito nell'iniquità, ci ha partorito nel peccato. E la scrittura ci ricorda invece quindi che noi eravamo proprio l'opposto di essere splendente, raggiante, eccetera, quindi eravamo tenebre, eravamo quindi oscuri, eravamo quindi spenti, eravamo nell'impurità. E come Febe, così ciascuno di noi, dice la scrittura, dal momento in cui abbiamo messo fede nel Signore Gesù, come dice in Colossesi 1:13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E poi ancora altri passi abbiamo letto come siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ecco, da lì in poi, ecco, ci possiamo definire posizionalmente persone raggianti, è vero, posizionalmente, lo sottolineo, persone splendenti, chiari, puri, eccetera. Quindi vogliamo quindi vedere alcune cose di questa caratteristica ancora. Abbiamo ricordato per essere quindi, per camminare nella luce, per essere splendenti, cioè qualcosa adesso che si deve vedere nella nostra vita, dice Efesini 5:8, quindi comportatevi come figli di luce, dice la scrittura. Dice la scrittura in Filippesi capitolo 2, cioè dove abbiamo visto una premessa: fate ogni cosa, dice, senza mormori e senza dispute. Quindi c'è una premessa, qualcosa che no, dobbiamo evitare assolutamente. E molti abbiamo ricordato che i motivi per cui tante volte non siamo splendenti, non siamo chiari, la nostra vita non è raggiante, ecco, è perché nella nostra vita ci sono, no, diverse mormorie, dispute che noi facciamo tra di noi, nella famiglia, eccetera. E questo quindi è un motivo per cui non siamo quello che dobbiamo essere, dice la scrittura. E stasera voglio vedere un personaggio che conosciamo molto bene, che parte Febe, che aveva queste caratteristiche, ma li manifestava pure, abbiamo letto nel versetto 2 del capitolo 16 di Romani. Vogliamo andare nel libro dell'Esodo, capitolo 34. Sicuramente sapete di chi voglio parlare. Esodo capitolo 34, nei primi 5 versetti, vediamo ancora qui una premessa che ci permette di essere raggianti, splendenti, è vero, luminosi, brillanti, il significato di nuove Febe. Nel capitolo 34, i primi 5 versetti, dice così: il Signore disse a Mosè, taglia due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato. Sii pronto domani mattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte, greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. il Signore discese, ecco dove volevo un po' soffermarmi e sottolineare, discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Prima di tutto, per poter, lo vediamo più avanti di questo capitolo 34, bisogna salire sul monte del Signore, stare alla sua presenza. Nel Salmo 15, versetto 1, 24, versetto 3, 4, c'è una domanda che il salmista fa, si pone. Dice a un certo punto, chi potrà salire sul monte dell'Eterno? Chi potrà stare la sua presenza? E c'è poi la risposta, colui che di cuore puro e sincero. Per quanto tempo Dio parlò a Mosè e Mosè parlò con il Signore? Mosè è salito sul monte del Signore, Mosè è andato alla presenza del Signore. Abbiamo letto che il Signore si fermò con Mosè. Abbiamo letto proprio nel versetto 5, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Per quanto tempo il Signore parlò con Mosè? Ma cosa vuol dire stare sul monte del Signore? Cosa vuol dire parlare col Signore? Cosa vuol dire dove Dio parla con Mosè? Sappiamo sicuramente molto bene questo. Vuol dire meditare la parola del Signore e stare in preghiera, cioè stare da solo con il Signore. Sapete che spesso nei Vangeli Gesù saliva sul monte e dice proprio la scrittura, rimase da solo con il Signore in preghiera. Andiamo nel versetto 28, sempre del capitolo 34. Tira un po' una prima conclusione, se possiamo chiamarla così. Dice così, e Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane e non beve acqua. Il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto e i 10 comandamenti. Quanto tempo Mosè è rimasto sul monte con il Signore? Per quanto tempo Mosè era alla presenza del Signore e Dio parlò a Mosè? Ma anche, voglio dire, Mosè parlò al Signore. Quindi per quanto tempo Mosè meditava la parola di Dio ed era in preghiera? A volte noi magari stiamo 10 minuti alla presenza del Signore, a volte, non so, mezz'ora, un'ora. È vero? E diciamo, e per noi magari a volte pensiamo di essere sufficiente questo tempo nello stare alla presenza del Signore. Mosè rimase 40 giorni e 40 notti. Possiamo dire, per Mosè questo era uno stile di vita. Ma cosa succede quando il mio stile di vita, quando la mia vita alla presenza del Signore è per molto tempo? Cosa succede quando il mio stile di vita è stare alla presenza del Signore? Deve succedere qualcosa, è vero? Cioè quando io medito e prego il Signore per tanto tempo, come ricordate lo stesso profeta Daniele, 3 volte al giorno, dice, pregava il Signore. Cosa succede quando noi siamo alla presenza del Signore per diverso tempo? Mosè dice, salì sul monte del Signore, alla presenza del Signore, e a un certo punto ci viene detto che lui scese dal monte. Versetto 29. Poi Mosè, dice, scese dal monte Sinai, Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. Adesso cosa succede? Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Mosè è salito alla presenza del Signore, è rimasto tantissimo tempo, quindi Dio parlò a Mosè, Mosè parlava al Signore. Leggiamo in questi passi. Quando la nostra vita è impegnata così tanto, è vero, nelle cose del Signore, alla presenza del Signore, quando la nostra vita è passata molto da solo con il Signore, nella nostra cameretta, come dice Matteo capitolo 6, quando passiamo molto tempo quindi con il Signore da soli, qualcosa deve succedere, è vero? Usciamo come siamo entrati? È la domanda. Scendiamo come siamo saliti? È cambiato qualcosa in noi? Si vede qualcosa in noi che quindi siamo stati con il Signore? E se si vede, come facciamo a capirlo? Come facciamo a capirlo se qualcosa è cambiato in noi? Versetto 29, la seconda parte, abbiamo letto: Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Mosè non lo sapeva. Quindi, vedete, quando noi siamo alla presenza del Signore per tanto tempo, sapete, non ce ne accorgiamo, mentre Dio lavora nella nostra vita. Quindi, mentre Dio lavora nella nostra vita, e lavora nella nostra vita quando noi siamo alla sua presenza per tanto tempo, quando il nostro sguardo, il nostro obiettivo, il nostro pensiero è sul Signore, noi non ci accorgiamo subito quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Versetto 30. Aronne e tutti i figli di Israele guardarono Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Che bello! Sono gli altri, come leggiamo qui, che sono intorno a noi, che lo vedono subito. Abbiamo letto qui, non dice alcuni, o qualcuno ha qualche dubbio, o qualcun altro ha qualche dubbio, è vero, sul fatto che in Mosè è cambiato qualcosa, ma tutti, dice Aronne, e tutto, dice, tutti i capi della comunità, dice, videro, dice che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Tutti i figli di Israele e Aronne videro questo. Sono gli altri che vedono prima di tutto se qualcosa in noi è cambiato, se non siamo più quelli di prima. È bello vedere, sempre nel versetto 30, c'è un inciso. E dice, perciò, alla fine del versetto 30, dice, perciò ebbero paura di avvicinarsi. È interessante questo inciso. Perché? Vedete, carina la grazia, perché essere raggianti ci parla anche di santificazione. Quindi c'è, da parte del popolo, come vediamo anche dalla parte di Aronne, un certo rispetto. Ma non solo c'è un certo rispetto, ma c'è anche quello di sentirsi non degni, quello a volte anche di sentirsi in un certo senso giudicati. Vi ricordate a un certo punto, riguarda in Luca capitolo 7, versetto 6, il centurione, che ci viene detto in Luca capitolo 7 versetto 6 che aveva un servo che era molto stimato da lui e che stava per morire, e a un certo punto mandò a chiamare Gesù perché lo guarisse. Quando Gesù era vicino a casa di questo centurione, il centurione mandò a dirgli a Gesù di non scomodarsi, perché dice eppure il centurione, sapete, non era un soldato semplice, era un ufficiale, era un ufficiale della legione romana, quindi sicuramente una persona sotto l'aspetto umano degna, è vero, stimata, eccetera. Eppure davanti a Gesù, davanti alla santità del Signore, a un certo punto gli dice: io non sono degno, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. E poi dice: perciò mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola il mio servo guarirà. Quindi vedete, quando c'è questo, quando si vede dall'altra parte un fratello, un credente, no, che vive la santificazione, che è raggiante, c'è, voglio dire, questa reazione da chi magari è un po' lontano dal Signore, che da chi magari, voglio dire, è giovane nella fede tante volte. Vedete, è successo che alcuni personaggi, sia biblici e non, hanno raggiunto una certa spiritualità, come l'aveva raggiunto Mosè. Era andato alla presenza del Signore per tanto tempo, il suo viso era tutto raggiante, gli altri hanno visto tutto questo, è vero. E come dicevo, ci sono alcuni personaggi, sia nella Bibbia, ma anche, voglio dire, fuori dalla Bibbia, che hanno raggiunto una certa spiritualità nella propria vita, una certa conoscenza, un successo spirituale. Personaggi che sappiamo sono diventati un'elite nel popolo di Israele, sapete a chi mi faccio riferimento. E questi personaggi facevano sì che le persone li tenevano a una certa distanza, che avessero paura di loro, no? Che praticamente non si avvicinarono, come avevano fatto proprio Aronne e i capi del popolo, è vero, e tutto Israele. A un certo punto avevano paura di avvicinarsi a Mosè. E tante volte succede questo quando si raggiunge un certo successo spirituale. Voglio leggere, portavi in Isaia capitolo 65, versetto 5, dove troviamo questo comportamento. Isaia capitolo 65, versetto 5, a un certo punto il Signore sta giudicando questo tipo di comportamento di alcuni del popolo di Israele, che versetto 5 dice: che dice, fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo di te. Vedete, questo era un comportamento, vedete, di chi si sentiva superiore agli altri, vero? Vedete, c'è proprio il rischio di sentirsi più santi degli altri quando si raggiunge una certa conoscenza biblica, è vero? Qual è stato il comportamento invece di Mosè alla reazione del popolo quando dice che ebbero a un certo punto paura di avvicinarsi a lui? Dice il versetto 31, bello questo ma, questa parola, questa congiunzione avversativa, dice: ma Mosè li chiamò e Aronne e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Ma Mosè li chiamò, quindi Mosè non si è sentito superiore, eppure sappiamo che era Mosè, è vero? Non si è sentito migliore del popolo, di Israele, degli altri suoi coetanei, ma essere raggianti, quindi risplendere, può comportare ancora un altro rischio che bisogna, su cui bisogna stare molto attenti. Versetto 33 e 35 dice così: quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornava fuori. Poi tornarono fuori, diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele guardavano la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore. C'è un altro rischio. Quindi ogni volta che Mosè usciva dalla presenza del Signore, abbiamo letto, si metteva un velo sulla faccia. Perché? Cosa succede tante volte? Questo è un altro rischio. Succede che chi è un famoso predicatore, una persona che eccella spiritualmente, parlando, tante volte viene idolatrata, no? Dice, poi andremo a leggere in 2 Corinzi capitolo 3, versetto 16 a 18, dice che il popolo di Israele affinché non fissasse lo sguardo su Mosè, no? Proprio, Mosè, proprio c'è il rischio che Mosè venisse idolatrata. Ma sapete che a volte i predicatori famosi si lasciano idolatrare. Mosè non si è lasciato idolatrare, si metteva proprio anche per questo motivo il velo sulla faccia. Poi c'è un'altra ragione perché del velo sulla faccia. Andiamo quindi in 2 Corinzi capitolo 3. Versetti 13 a 16, Seconda Corinzi capitolo 3, versetto da 13 a 16, dice così: e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto. Perché, dice, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. È vero, il rischio era quello di mettersi sulle cose che passano. E poi dice: ma le loro menti furono rese ottuse, infatti sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, che bello, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Si metteva il velo sulla faccia per dire che erano ancora perduti. Si metteva un velo sulla faccia per dire che si dovevano convertire al Signore, perché il velo non permetteva di vedere la luce, è vero, per dire che erano ancora nelle tenebre. Cari nella grazia, siamo chiamati ad essere splendenti, raggianti, brillanti, eccellere nelle cose del Signore, chiari, puri, che illuminiamo coloro che sono intorno a noi. Febe, la vita per lei non era sicuramente facile. Abbiamo ricordato cosa comportava essere una donna, soprattutto in quel tempo. È vero, anzi sicuramente aveva molti problemi, forse molti più di noi, no? Ma vedete, nonostante tutto, il bello di questa caratteristica, quando noi ci appropriamo di questa caratteristica, dal momento in cui diventiamo dei figli di Dio, come dice la scrittura, dice dobbiamo comportarci come tale, abbiamo letto in Efesini capitolo 5 versetto 8, quindi essere dei luminari, come dice la scrittura, essere risplendenti, raggianti, dice in Proverbi capitolo 4 versetto 18, ci porta a una continua trasformazione. Romani, leggiamo per esempio in Proverbi capitolo 4 versetto 18, vogliamo andare un attimo in questo passo. Per dire che cosa? Per dire che la vita cristiana non deve essere e non è una vita statica, ferma. Tante volte noi vediamo o ci vengono parlate di fratelli o che incontriamo o che abbiamo visto dopo tanto tempo, questo lo vediamo anche nella scrittura, che sono purtroppo statici, sono magari anche regrediti nella vita spirituale. Come li abbiamo lasciati anni indietro, sono rimasti ancora oggi. E dice invece, Proverbi capitolo 4, versetto 18, dice, ma il sentiero dei giusti com'è? È come la luce che spunta. Primo passo, che bello. Com'è? Come la luce che spunta. Quindi c'è la vita, dimostrazione che c'è la vita del Signore. Ma c'è ancora di più, o meglio, quello che Dio vuole fare di più nella vita del credente. E va sempre più risplendendo. Vedete che bella, come quando sorge il sole, è vero? Man mano diventa sempre più forte. Dice, finché sia giorno pieno. Ecco, questo è proprio quello che voglio dire, auguro, tra virgolette, ad ognuno di noi che possa, voglio dire, avanzare, progredire, come ci dice questo passo, e non regredire. Ecco, il giusto, dice, abbiamo letto in Giudici, capitolo 5, versetto 31, è come il sole nella sua piena, voglio dire, forza, ecco, e non quando tramonta, ecco. Che ciascuno di noi possa essere così. Ripeto, Febe aveva diverse difficoltà, sicuramente come li abbiamo noi oggi, ma voglio dire, se noi, come ha fatto Mosè, come abbiamo letto in Filippesi, né dispute, senza dispute, senza mormori, stiamo alla presenza del Signore, che sia quella sempre, ogni giorno, il nostro obiettivo. Che sia sempre ogni giorno il nostro pensiero quello di stare sul monte del Signore, alla presenza del Signore, allora il Signore lavorerà nella nostra vita e gli altri vedranno, dice, mamma mia, questo fratello, questa sorella, Febe come raggiante. Pur abbiamo letto nel capitolo 16 versetto 2 che cosa ha fatto lei. Lei aveva assistito i fratelli, come anche l'Apostolo Paolo, ma anche tanti altri fratelli. Questo era il suo servizio, eccelleva nel suo servizio. Allora, cari nella grazia, che possa essere per ciascuno di noi così. Ma la carta d'identità, ecco, non termina qui di Febe. Ci abbiamo ricordato, in questa carta d'identità abbiamo letto, ci viene detto da dove, che chiesa frequentava, quindi il suo, possiamo dire, indirizzo, la sua residenza e poi anche la sua professione era diaconessa. E non c'è sicuramente il tempo, magari un'altra volta avremo modo di parlare di questa, ma anche il suo curriculum, quindi spirituale, che lei assisteva, no? I fratelli, i credenti. Che il Signore ci benedica. Amen.